www.redijo.it e la storia continua. L'agricoltura è incapace di nutrire tutti. E abbiamo sin qui descritto come l'agricoltura, con rendimenti decrescenti, fosse incapace di evitare le grandi carestie. Il fenomeno è efficacemente riassunto dal principio enunciato dall'economista inglese Thomas Robert Malthus, 1766-1834, secondo il quale la popolazione tende a crescere più rapidamente della produzione degli alimenti. Va detto che durante l'età moderna si andarono sviluppando in certe zone Paesi Bassi e dell'Inghilterra metodi di coltivazione capaci di incrementare il rendimento della terra. Tali tecniche, che costituirono la base della futura rivoluzione agricola, richiedeva tuttavia investimenti di capitali e maggiore disponibilità di terra, condizioni che non si generalizzarono prima del XIX secolo a causa del regime feudale e comunitario della proprietà terriera. Prima del XIX secolo la maggior parte della terra apparteneva alla nobiltà, al clero e alle comunità locali. Nobili ed ecclesiastici affittavano le loro proprietà, suddivise in piccoli appezzamenti, alle famiglie contadine. Le comunità disponevano di terre che appartenevano a tutti gli abitanti della zona. Una parte di essa veniva affittata ai contadini più poveri, in cambio di una piccola somma, mentre il resto consentiva a tutti i residenti di ricavarne gratuitamente concime vegetali, legna e foraggio. Gran parte delle terre della nobiltà, tutte quelle del clero e quelle delle comunità, non potevano essere suddivise né vendute né comperate. Appositi privilegi, come la cosiddetta mano morta, vincolavano le proprietà terriere della nobiltà e del clero e in tal modo tutelavano la propria ricchezza difendendosi dalla frammentazione dei loro patrimoni. Il vincolo sulle terre comuni aveva un altro scopo, quello di permettere agli abitanti più poveri del contado di disporre di terra da cui trarre il proprio sostentamento, generazione dopo generazione. Siffatto regime proprietario impediva che la terra venisse acquistata da mercanti o da contadini ricchi, classi sociali che disponevano di capitale e di mentalità imprenditoriale e che avrebbero potuto investire il loro denaro nell'acquisto di terra o nel miglioramento dei metodi di coltivazione. Ciò non poté verificarsi fino al XIX secolo, quando le rivoluzioni borghesi abolirono le proprietà feudali e comunitarie, trasformando la terra in una merce che si poteva vendere e comperare. Fino a quel momento, gran parte dei nobili e degli ecclesiastici destinò le sue rendite ai consumi di lusso, piuttosto che al miglioramento delle terre affittate ai contadini. La penuria alimentare. Nelle aziende agricole medievali, animali e attrezzi agricoli venivano usati collettivamente. Il taglio degli alberi forniva energia e materiali da costruzione, mentre l'impiego del ferro si sviluppò molto lentamente. La penuria alimentare. In contrasto con le analisi di tipo storico, gli economisti precedenti, David Ricardo, applicò alla scienza economica il metodo deduttivo. Le sue teorie incentrate sul problema della distribuzione del reddito costituiscono il punto più avanzato dello sviluppo dei principi dell'economia classica. La sua opera fondamentale, Principi dell'economia politica e dell'imposta, venne pubblicata nel 1817. L'aratro. Il tipico aratro impiegato dell'Europa medievale derivava dal modello degli antichi romani, concepito per le esigenze dell'agricoltura mediterranea. Nell'Europa centrale e in Inghilterra si adoperavano l'arato a ruote, più adatto a regioni da clima umido. L'aratro ravagliatore, basato su quello romano, venne introdotto in Inghilterra nel XVIII secolo. Il suo disegno fu oggetto di studi e modifiche per migliorare l'efficienza. L'evoluzione degli aratri consentì di preparare meglio il terreno per la semina, aumentando la produttività agricola. Il rendimento. Il rendimento delle coltivazioni registrò ragguardevoli progressi in virtù del miglioramento degli attrezzi impiegati. Nei due aratri, realizzati dall'inglese Ramsden intorno alla metà del XVIII secolo, il vomere e il versoio erano fatti di ferro forgiato che li rendeva più resistenti all'usura. La denutrizione era all'origine di numerose malattie, ma non di tutte, sicché la carestia non era l'unico fattore responsabile delle ondate di mortalità catastrofica. Mancava l'igiene, avversità climatiche e il dilagare di infezioni epidemiche recarono il loro contributo a quei terribili trionfi della morte. I contadini non erano certo in grado di risparmiare per reinvestire nei loro campi, che fornivano a malapena quanto era necessario per sopravvivere. Quasi tutto il denaro che ricavavano dalle vendite e dalle eventuali minuscole eccedenze serviva a pagare gli affitti alla nobiltà e al clero, oltre alle imposte dovute allo Stato. www.redigio.it e la storia continua.